E ti ringraziamo, Signore Gesù, ti lodiamo e ti benediciamo per questa preghiera che abbiamo recitato per le anime del Purgatorio. Ti ringraziamo, Signore, per questa preghiera che va a beneficio anche di tutta la nostra famiglia e di tutte le persone che fanno parte della nostra vita. Questa preghiera serva, oh Signore Gesù, a sanare eventuali debiti che ci sono ancora e possano essere accolti nella pace eterna. Grazie, Signore Gesù. C'era una volta, in un antico regno d'Oriente, una povera vedova di un sarto di nome Mustafa, che aveva un figlio unico di nome Aladino. Il sarto appunto era morto ed era rimasto solo questo figlio unico di madre vedova, un po' scapestrato. Giocava per strada, non voleva lavorare e la madre si cercava di sbarcare il lunario e facendo qualche lavoretto. Un giorno si presentò un signore molto ricco, con cammelli, stoffe, gioielli, e disse di essere lo zio di Aladino. Disse di essere lo zio e quindi aveva bisogno di questo ragazzo e cominciò a riempirli di doni e lo introdusse nell'arte del lavoro. Cominciarono a fare qualche viaggetto e la signora vedova era contenta perché il loro tenore di vita si era rialzato. Ma questo zio invece era uno zio cattivo, era un mago che voleva servirsi di Aladino per recuperare una famosa lampada che era dentro una caverna. E solo un bambino poteva entrare in questa caverna. E allora, dopo aver un po' fatto confidenza, portò il bambino, il ragazzo, lo portò davanti a questa caverna, gli diede un anello d'oro e gli disse: quando hai bisogno, tocca questo anello che ti aiuterà, entra in questa caverna. Troverai una stanza piena di cose d'oro, vasi d'oro, non li toccare. Passa nella seconda stanza, ci saranno tanti gioielli, non li toccare. Passa nella terza stanza, troverai brillanti, diamanti, non li toccare. Vai in fondo a questa stanza e troverai una vecchia lampada. Ecco, prendi questa lampada e me la porti e ti darò una ricompensa. Aladino entra nella caverna, passa la prima, si sorprende come lo zio volesse prendere soltanto questa lampada quando c'erano tutti questi gioielli, oro, brillanti, diamanti. Comunque arriva alla terza stanza e prende questa lampada e va verso l'uscita e lo zio gli dice: dammi la lampada e poi ti faccio uscire. Ma Aladino capiva che la cosa non era tanto per la quale, e allora gli disse: no, fammi uscire, ti do pure la lampada. No, fammi uscire la lampada, la lampada. In pratica non gli dà la lampada. Allora lo zio, vedendo che non poteva recuperare la lampada, chiude con un masso la caverna, dice: morirà, ormai è lì vicino, posso magari afferrarlo io senza entrare nella caverna. E Aladino rimane chiuso dentro la caverna, cerca di fare qualcosa con il dito, ma con l'anello, ma non ci riesce. E allora vede questa lampada e la vede molto sporca. Allora cerca di pulirla e pulendo questa lampada viene fuori il genio della lampada e gli dice: io sono il tuo servo, posso esaudire i tuoi desideri. Allora portami via da qui. E allora il genio lo porta via, lo riconduce a casa e tra un desiderio e l'altro ricevono benessere E addirittura Aladino si innamora della figlia del re, riesce ad entrare nella reggia, riesce ad avere i favori, però nel frattempo lo zio mago era tornato alla caverna, visto che era aperta, dice è scappato, torna nella città e vede che Aladino è diventato ricco, Aladino è già fidanzato con la figlia del re e allora con un espediente si finge un povero mendicante, va alla reggia e dice che lui è un antiquario, come mio cugino Salvatore, alla ricerca di cose vecchie, e dice cerco lampade antiche, e se per favore, e la serva, non sapendo, gli dà la lampada. Questa lampada, una volta che ce l'ha lo zio mago, fa in modo che Aladino viene mandato via addirittura in un paese lontano, in Africa, cosa, e quindi la storia potrebbe finire qui. Quando invece Aladino aveva una scimmietta che era sua amica, questa scimmietta cosa fa? Ruba la lampada allo zio mago, e la riporta ad Aladino. Aladino con la lampada dice di voler ritornare a casa, ritorna nella reggia, supera la prova che il re gli dà per dargli la mano della figlia, superata la prova con l'aiuto del genio, che ormai sapeva come fare e si teneva stretta questa lampada. Si sposa con la figlia del re, il re muore e lui diventa re e regina e vissero felici e contenti. Questa è la fiaba di Aladino. Qual è il significato? Allora, come vi ho detto, le fiabe non vanno spiegate, perché voi sapete già qual è il messaggio? E il messaggio arriva al cuore e naturalmente viene imbrigliato dalla mente. Però vi do queste tracce di riflessione. Anzitutto la caverna. La caverna l'abbiamo visto anche ieri, Cappuccetto Rosso nella pancia del lupo, Pinocchio nella pancia del pescecano. Biancaneve, che vedremo dopodomani, nella bara di cristallo, Giona nel ventre della balena, il conte di Montecristo nella prigione di If, Lazzaro nel sepolcro, Gesù nel sepolcro. Quindi questa caverna è fondamentale all'interno dei racconti di iniziazione. Per entrare in questa caverna devi essere bambino. La caverna di Aladino è una caverna dove possono entrare solo i bambini, se no lo zio mago sarebbe entrato lui a prenderla. Lui sapeva dov'era, ma non poteva entrare perché ormai era adulto, aveva un ruolo ed altro. Per entrare devi appunto ritornare bambino. Come faccio a ritornare nel grembo di mia madre? Se non ritornate bambini, non entrerete. Domani faremo il deserto. Domani faremo il deserto. E il deserto, vi ricordo che i nostri padri uscirono e dall'Egitto alla terra promessa ci vogliono 11 giorni per arrivare. 11 giorni, loro ci hanno impiegato 38 anni, che poi viene arrotondato a 40. Come mai? Perché loro si sono ribellati e sono entrati soltanto i bambini, che erano i bambini, poi sono diventati adulti. Hanno girato per 38 anni nel deserto fino a quando la generazione degli adulti moriva. Ecco qui quanto è importante mantenere. Se non ritornerete come bambini, non entrerete. Per entrare nella caverna e fare questo cammino abbiamo bisogno di spogliarci, abbiamo bisogno di togliere i ruoli, abbiamo bisogno di togliere gli abiti, i distintivi e tutto, e ritornare bambini. Bambini come si intendevano, i bambini di oggi che sono in primo piano, ma i bambini al tempo di Gesù che non valevano niente. Ritorna a non valere niente e ringrazia il Signore quando non sei considerato. E così, gli viene dato un anello. Vi dice niente questo anello? È l'anello che il Padre misericordioso dà al figlio minore quando torna. Gli dice mettetegli l'anello al dito. L'anello è il simbolo di figlio del padrone. E l'anello nell'Antico Testamento, se vi ricordate nel libro di Ester 8:8, scrivete nel nome del re e sigillate con l'anello reale, perché ciò che è sigillato con l'anello reale è irrevocabile. Nei momenti di difficoltà, allora senti, tocca l'anello. Nei momenti di difficoltà ricordati che sei figlio di Dio. Nei momenti di difficoltà ricordati che sei figlio dell'Altissimo. Nei momenti di difficoltà tocca l'anello, ricordati che tutto ciò che è mio è tuo, disse il Padre misericordioso. Tutto ciò che chiederete al Padre nel mio nome ve lo darà. Ecco allora sentire questa figliolanza divina, gira e rigira e ritorna questo nostro sentirci figli nel Figlio e acquisire questa mentalità. E la lampada è sporca. Quando viene fuori il genio della lampada? Il genio della lampada viene fuori quando cerca di pulirla, pulire questa lampada, viene fuori il genio. Questa lampada non è altro che il simbolo del nostro cuore. Quando noi puliamo il cuore, come lo puliamo il cuore? Lo puliamo attraverso il respiro consapevole. Questo cuore è pieno di spazzatura emozionale. Tutte quelle ferite che noi abbiamo ricevuto, tutte quelle cose, va bene, non ci fa niente, ma te, e lo mettiamo da parte. Vanno a finire tutto nel nostro cuore, spazzatura emozionale. E tante volte noi nasciamo con un cuore pulito e tante volte noi non riusciamo più ad entrare, come una stanza piena di sacchetti di immondizia e non riusciamo più a entrare. Ecco perché le persone che stanno sempre fuori di sé sono quelli che hanno un cuore pieno di spazzatura, che non riescono a stare in casa propria, quindi devono vivere fuori e vogliono aggiustare fuori non sapendo che devono aggiustare dentro. Attenzione, non è soltanto la preghiera del cuore, ma è fermarsi a ruminare. Io a volte penso a mia madre, penso a mia nonna, si sedevano nel balcone e niente, non leggevano, e a parte il rosario, che è una preghiera del cuore occidentale, e non guardavano Facebook, non sentivano un audiolibro, non stavano lì a guardare l'orizzonte, si facevano un po' i fatti degli altri, va bene, però stavano lì a guardare e in fondo questa è una specie di preghiera del cuore, è una specie di ruminazione. Loro ruminavano, portavano a galla i loro pensieri, spero che li volgevano al positivo. Comunque è un modo per purificare e decongestionare la mente. Comunque noi adesso non li facciamo più queste cose, perché nessuno più sta, un po' l'ho fatto io quest'estate nella chiostrina, mi sedevo così nella chiostrina a guardare il cielo, ma non lo fai per tanto tempo. E allora oggi abbiamo bisogno di queste pratiche per pulire il cuore, e quando noi puliamo il cuore e passiamo dalla prima stanza alla seconda stanza alla terza stanza, dobbiamo arrivare al centro del nostro cuore. Dice Teresa d'Avila in quel libro bellissimo ma un po' difficile, Il castello interiore, dobbiamo arrivare al diamante. Dentro di noi ci sono varie stanze, queste varie stanze, noi arriviamo al diamante, alla stanza principale, la puliamo e questo diamante brilla, e nel diamante c'è la presenza del Signore. Il genio non è altro che il Signore Gesù, che ha bisogno di essere strofinato per venire fuori. Per fede il Cristo abita nei nostri cuori, ci dice Paolo in Efesini. E allora, quando questo genio, lo Spirito, Gesù, viene fuori, che abita dentro di noi, ti invita a chiedere, chiedete quello che volete e vi sarà dato. La vera preghiera però non è quella che parte dalla mente, quale preghiera devo dire, ma è quella che parte dal cuore. Marta e Maria. Marta è la donna che fa tanti servizi, sta sempre a lavorare e lavora per il Signore, gli prepara una bella cenetta, gli prepara una... ma è una donna schiava delle convenzioni. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù gli attacca una tiritera, una catechesi per cercare di convertirla. L'altra invece, che non fa niente, Maria, la parte migliore, non fa niente, si siede lì, seduta lì ad ascoltare quello che dice Gesù. Però lei è una trasgressiva, perché le donne non possono stare. E discepolo è al maschile, la discepola non esiste. Le donne devono stare in cucina, bei tempi. E allora, ma lei è una trasgressiva, non ha fatto niente. Signore, ma dille che venga ad aiutarmi, e poi signore di che venga lì, siamo chiacchierati, siamo tre zitelli, signore il paese parla! Maria ha scelto la parte migliore, che non è la contemplazione, è la libertà. Maria ha scelto di essere libera, questa parte, perché poi voi scrivete su Facebook, scrivete sui social, Maria si è scelta la parte migliore, quella della preghiera, no! La parte migliore è essere liberi. Maria ha scelto di essere libera e nessuno glielo può togliere. Nessuno gli può togliere di essere libera. Maria dice le stesse cose. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E Gesù si mette a piangere. Ma scusami Gesù, hanno detto la stessa preghiera, hanno detto. Quale preghiera devo dire? Le preghiere che dice Tardif, se le diciamo noi, non è lo stesso. Perché la preghiera era di Tardif, la preghiera che dice Amorte, l'ha detta Amorte, no, la dobbiamo dire noi. Ecco, la differenza, la stessa preghiera ha un effetto diverso su Gesù. Perché una è la preghiera della mente, Marta, l'altra è la preghiera del cuore. Quella di Maria. Ecco allora, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Quando i due diventeranno uno, quando due o tre si riuniranno nel mio nome, non sono due o tre persone, i due sono mente e cuore, oppure mente, cuore, psiche, due o tre, diventeranno uno, chiedete quello che volete e vi sarà dato. Quando la preghiera parte dal cuore, che non è la preghiera del cuore, ma è riuscire ad avere uno stile di vita contemplativo. E allora perdi tempo a strofinare il tuo cuore, perdi tempo a strofinare il tuo cuore, e allora verrà fuori Gesù e chiedi e ti sarà dato. Come il genio, e chiedi l'impossibile, non chiedere le cose che puoi fare tu, le cose che puoi fare tu, falle tu. Devi chiedere l'impossibile, devi chiedere che il gelso sia sradicato e trapiantato nel mare. Questo, l'impossibile chiedere. E Aladino continua, e dov'è? Numero uno, spazzatura emozionale, è ok. Aladino figlio unico senza padre, allora spunta lo zio cattivo che vuole fargli del male e in effetti gli fa del male. Attenzione, questo è l'altro messaggio. In fondo Aladino conosce così la Cabel. Lo zio è uno zio cattivo, è uno zio mago e fa del male ad Aladino. Però Aladino attraverso questo male riceve del bene, perché se non era per lo zio, Aladino sarebbe rimasto sempre a fare il ragazzo scapestrato. Lo zio invece lo porta nella caverna. Il male che noi riceviamo ci viene girato al bene. Per non citare Giuseppe di ieri, per non citare Davide di ieri, mi permetteranno i palermitani, se faccio un esempio familiare, la mamma che è andata la prima volta a Rimini. Vi ricordate quando la mamma è andata per la prima volta a Rimini al convegno del rinnovamento nello spirito? Era aprile, a giugno si sposava Antonio e Grazia. Le suocere sono terribili, anche se sono delle sante donne come mia madre. Mia madre voleva un tipo di bomboniera, la signora Rosetta, mamma di Grazia, ne voleva un altro tipo. Ci fu una sciarra, ci fu una cosa, tanto che mio padre, uomo di pace, disse, va tinne Peppe, va tinne a Rimini, e così non gli avrebbe detto mai di andare a Rimini, lui, uomo, casalingo, dopo moglie, doveva stare sempre a fianco suo, però vedendo sta cosa disse, shit maloparato, scusate, dice vatin a Rimini. Quindi da quella lite per le bomboniere, poi non so quale bomboniera fu scelta, io mi ricordo più, poi me lo dite, da questa bomboniera e da questa lite sulle bomboniere mia madre cominciò ad andare, perché poi dal primo anno ogni anno veniva a Rimini, e un anno ci fu sciopero dei treni e quindi venne 3 giorni prima a Roma e quindi visitò Roma. Il male, non vediamolo male. Quando ci capita qualche cosa di male, noi dobbiamo dire dov'è il bene. Quando vediamo una spina, noi dovremmo dire dov'è la rosa. Ecco qui. Noi invece vediamo le spine e cerchiamo altre spine, ma non c'è spina senza rosa e non c'è rosa senza spine. Ecco allora la bellezza. Davide, quando fa il censimento che è una cosa terribile perché significa sciogliere l'alleanza con Dio e contare sulle proprie forze, il Signore li punisce, gli viene la peste e poi Davide dice basta Signore, ma che colpa ne hanno questo popolo, punisci me, il Signore non punisce lui, non punisce cosa, gli dà la peste, allora si ferma e l'angelo si ferma e si ferma nell'ara di Arauna. E lì Davide costruisce il Tempio, dove c'era il Tempio e adesso c'è la moschea di Omar. Quindi il Tempio nasce da una disobbedienza di Davide. E allora lo zio mago gli ha fatto del male ad Aladino, ma gli ha cambiato la vita. Lo zio cattivo, la zia cattiva, non fa altro che cambiarti la vita in meglio, non fermarti a vedere solo il male, ma quando c'è il male devi dire, Signore, qual è il bene che io devo avere da questo male? Come è stato per Giuseppe ieri. Ecco il cammino. Poi, come Tobia, qui ho scritto come Tobia che deve superare le prove, ma Tobia, se suo padre non diventava cieco, sarebbe rimasto sempre in mezzo alle cosce di sua madre. Quando il padre diventa cieco, lo manda a prendere il tesoro, e quindi trova il tesoro, trova la moglie, si arricchisce e così via. Ecco allora, le persone cattive ci fanno del bene. Il mago, che cos'è? È l'immago dei. Attenzione, questo è importante. Allora, se dal male noi riceviamo il bene, dobbiamo stare attenti però ai maghi, all'immago Deo. È il falso Dio che ti porta alla morte e non alla vita. Ci sono tante pratiche buone e tante pratiche negative. Attenzione, non lasciamoci condizionare da quello che dicono gli altri, ma dai frutti li riconoscerete. Tra le domande c'era... qual è la differenza tra fede e grazia? Visto che hai parlato di grazia, ma allora la fede che cos'è? La grazia è quello che Dio fa per te. La fede è la risposta a questo bene che Dio fa per te. La fede non è credere in Dio, perché anche il diavolo crede in Dio, lettera di Giacomo, c'è scritto nella Bibbia. Non è credere, ma è una risposta all'amore. Abbiamo visto ieri l'adultera peccatrice scomunicatissima. La tua fede ti ha salvato. Allo scomunicatissimo perverso centurione romano, va e sia fatto secondo la tua fede. Quindi fede non è accresci la mia fede, voglio credere di più. È la risposta la devi dare tu. Per grazia, tutte queste cose che facciamo sono cacatelle. Tutte queste cose che facciamo sono cose optional. Perché noi siamo già salvi. Noi siamo salvi per la croce e la resurrezione del Signore Gesù. Poi a te piace fare la preghiera del cuore. Se la preghiera del cuore ti avvicina a Dio, falla. Se la preghiera in lingue ti avvicina a Dio, falla. Se il giocare in oratorio ti avvicina a Dio. Io ero Rosa Massara, ero invidioso di Rosa Massara. Perché? Vedevo che lei giocando con i ragazzi si avvicinava a Dio. Io giocando con i ragazzi diventavo fuori dalla grazia di Dio. Ecco, ogni cosa dobbiamo sceglierla noi. E naturalmente dobbiamo anche lasciare la libertà degli altri. Io non dico alla Rosa Massara devi fare quello che faccio io. E lei fortunatamente non mi obbligava a fare quello che faceva lei. Ecco la cosa bella. Perché noi siamo già salvi per la grazia di Dio. Noi siamo già in paradiso per la grazia di Dio. Tutto il resto è come vivere questi 40, 50, 60, 70 anni che ci rimangono contenti, felici. Attenzione però alle false spiritualità. Quali sono le false spiritualità? Quelli che vengono dal diavolo, ma non quelli che hanno etichetta diavolo, sono quelli che vengono per rubare, distruggere e uccidere. Se ti rubano la gioia, se ti distruggono la vita, se ti uccidono, ti fanno morire, lasciali stare, anche se hanno tutti i crismi e tutti i bollini qualità che gli vengono dalla curia o dallo Stato. Dai frutti li riconoscerete. Ecco la cosa dell'immago. E questa è la differenza quindi tra grazia e fede, è una cosa semplicissima. Per ultimo, e abbiamo finito perché sennò qua l'adorazione è una favola, diventa un'altra predica, e puoi recuperare la lampada, il tuo cuore viene rubato. Domani vedremo un po' con Pinocchio, non so se dirlo o non dirlo, ma naturalmente se ve lo sto dicendo ve lo dirò. Il naso che si allunga, amori, amorazzi, e insomma è una cosa un po' scabrosa, un po'. Paolo dice di queste cose non se ne parli, quindi solo un accenno. E puoi recuperare la lampada che ti hanno rubato, il cuore che ti è stato rubato lo puoi recuperare, come? Con la scimmietta. Cos'è la scimmietta? La scimmietta, vi ricordate Santa Teresa d'Avila? Quando mi metto a pregare, la mia mente è come una scimmia che salta da un pensiero all'altro, da un albero all'altro. Noi possiamo recuperare il nostro cuore attraverso la mente. La mente che mente, però è importante perché la vita dipende da come pensi. Proverbi 4:23. Domani mattina ci verrà data una scheda dove ci sarà detto che la vera battaglia non è contro i suoceri o contro questo, contro quello. La vera battaglia è qui, nella tua testa. E se tu riesci, oggi facendo riposo nello spirito, quante persone con pensieri negativi, e questi pensieri negativi fanno male a noi. Il pensiero positivo, che ne dica il tuo prete, fa bene, fa bene. Il pensiero positivo ci fa bene perché ci educa a pensare bene e a stare bene. Allora, certe volte il direttore Marco mi dice, atobabbaria. Figurati, però io mi contento a restare nella mia babbaria, cioè mi contento a pensare al positivo, a pensare bene anche se mi sbaglio. Io preferisco pensare bene e poi sbagliarmi che pensare male e poi avere ragione. Allora sono doppiamente felice. Almeno io sto bene, penso bene, sto bene, e poi alla fine questi 40 anni che ci rimangono da campare, almeno, perché 60, 40, 100, a 100 anni ti posso arrivare, facciamo la festa, voglio una protezione, perché saremo tutti qua, e mi immagino a chi sei che cantano, con le dentiere che vanno volando. Mi raccomando, non mettetevi dentiere, mettetevi denti fissi, così casomai non scappano le dentiere. Allora, questi 40 anni che dobbiamo vivere ancora, viviamoli pensando al positivo. La vita dipende da come pensi. La scimmietta recupera il nostro cuore, recupera il nostro cuore, e vissero felici e contenti. Amen. Lode, lode, lode. Adorazione.